Buongiorno. Fermati, fermati. È vero, possiamo dirlo, possiamo ammettere che questa è un'era, penso che come non mai veramente non ci si ferma più, non ci fermiamo più. Quando, almeno io, ero giovane, noi conoscevamo la noia, che anche allora non è che era una cosa che era così bella, però riguardando indietro, rispetto a quello che è la realtà odierna, quella noia, tra virgolette, aveva un suo valore. Perché? Perché ci permetteva di riflettere, ci permetteva di ricordare, di progettare, di parlare, anche di ascoltare a volte, e anche di valutare quello che era intorno a noi. Quella noia aveva veramente un suo valore. Nella scrittura, fermarsi ha un valore profondo, un valore profondo. Oggi, quando non siamo occupati con il lavoro, con le faccende di casa, insomma, siamo veramente presi da mille cose, no? La televisione, magari navighiamo in internet, magari i social, magari ci mettiamo lì a scorrere i video brevi, oppure le piattaforme di streaming per chi ha questi abbonamenti, insomma. Però la scrittura ci invita a considerare sempre con molta attenzione che il tempo è prezioso, è una cosa veramente preziosa. Infatti in Giacomo al capitolo 4, il versetto 14 ci dice: cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un momento e poi svanisce. Ecco. Questa è la nostra vita. A questo punto, quello che possiamo pensare è che quando abbiamo modo di fermarci, dovremmo usare bene il nostro tempo, dovremmo cercare di usare bene il nostro tempo. Fermarci nella scrittura assume proprio questo significato, cioè usa bene il tempo che hai. Spesso, per porsi delle domande e cercare delle risposte. E noi oggi cercheremo soprattutto le domande più che le risposte. Il Salmo 46, il versetto 10 dice: fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Fermarsi, secondo il Salmo, è necessario per riflettere e valutare se al centro della mia vita c'è Dio. Non è tanto una questione di credere in Dio oppure non credere, ma proprio di capire se abbiamo reso Dio il Signore della nostra vita. In Matteo, il capitolo 19, c'è la famosa storia del giovane ricco, no? Dove dice a Gesù, che lo incontra, e gli dice: maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? E già io a questo giovane direi veramente bravo, bravo, perché se non altro ti sei posto una domanda fondamentale, e non a caso poi leggiamo che Gesù lo amò. Oggi, se vediamo almeno quello che leggiamo, che sentiamo poi anche dalla televisione, no? I giovani che cosa pensano? L'alcol, le droghe, lo sballo, spesso la violenza. Questo giovane ricco invece no, lui si è fatto una domanda fondamentale: che cosa devo fare di buono per essere salvato? E Gesù che cosa gli risponde? Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Possiamo dire che, parafrasando quello che ha detto Gesù, gli ha risposto: hai scelto chi è il tuo Dio? Perché dirgli di donare tutto ai poveri e di seguirlo voleva dire veramente di scegliere nella sua vita chi era Dio. Il giovane ricco non era ancora pronto a fare questa scelta. Noi non sappiamo se poi sceglierà Gesù o meno, però lui non era ancora pronto. Però la domanda che io credo dobbiamo porci, fermandoci nella nostra vita, è: ma io sono pronto a riconoscere che Dio è il mio Signore, a riconoscere che Lui è il Signore della mia vita? È una domanda importante questa. Vale la pena fermarsi. Ancora, in questo brano che troviamo in Primo Re, Elia è in fuga. Lui aveva fatto strage dei profeti che seguivano altri dei e poi, essendo stato minacciato, è in fuga, scappa. E troviamo queste parole. Appunto, come abbiamo detto in Primo Re dal capitolo 19, Dio gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Ma il Signore, e dopo il fuoco, un mormorio di vento leggero. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelunca. E una voce giunse fino a lui e disse: che fai qui, Elia? Elia trovò Dio in un vento leggero. Per trovarlo, come Elia, per trovare Dio, per vedere Dio in un certo senso, abbiamo bisogno, come Elia, di isolarci, di trovarci in pace e solitudine. Certo, in città è difficile, obiettivamente, per noi che viviamo in città è difficile trovare pace e solitudine. Ma non so voi, ma io, diciamo che è normale, poi un po' con l'età, ogni tanto ci si sveglia la notte, no? Quando la città dorme e non si sente assolutamente niente. Ecco, quello secondo me è veramente un momento speciale. Forse in quel momento, mentre siamo svegli e magari non riusciamo ancora ad addormentarci, se in quel buio, in quel silenzio, proviamo ad ascoltare, forse anche lì potremmo incontrare il Signore. Due volte il Signore gli pone la stessa domanda: che fai qui, Elia? Due volte gli risponde, due volte Elia gli risponde nello stesso modo. Ma se Dio ti pone quella domanda due volte, non è perché non ha capito la tua risposta, è perché evidentemente ti vuol far riflettere, no? Allora, forse nella notte, o quando avete la possibilità di essere in una condizione di assoluta tranquillità, forse dirà anche a noi: che ci fai qui? Ecco, io penso che dovremmo stare molto attenti alla risposta che daremo al Signore, perché è una risposta importante, dobbiamo essere pronti a capire che cosa ci facciamo nel punto in cui ci troviamo. Ancora in Giobbe, al capitolo 37, il versetto 14, dice queste parole il Signore a Giobbe: porgi l'orecchio a questo, Giobbe, fermati e considera le meraviglie di Dio. Quando i media oggi si ricordano della creazione, che per loro è la natura, oggi lo fanno soltanto per parlarci di tornadi, di disastri, di alluvioni e questa natura, no, che è in un certo senso malvagia, ostile, no? Però il Signore ricorda a Giobbe che la creazione è qualcosa di meraviglioso. Perché Dio ha fatto l'universo, la terra così bella? Perché ha fatto la terra così bella? Dio Dio è vero che non vuole e allo stesso tempo non può mostrarsi, perché se lo farebbe saremmo morti, ci dice la scrittura. Ma noi comunque lo possiamo vedere nella natura, nella creazione. Proprio la scrittura ci dice che noi lo possiamo vedere. Perché? Perché la sua eterna potenza rende visibile Dio. Andare nella natura serve anche a questo, serve a vedere Dio. C'è questa bellissima canzone che si chiama Meraviglioso, no? Scritto da Pazzaglia, cantata da Modugno, e poi ripresa anche da Enegramaro. E dice queste parole: ma non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? Non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? Allora, anche quando pensi di aver ricevuto poco, ricorda, come dice anche questa canzone, che Dio ti ha regalato il mare, la vita, l'amore di chi ti vuole bene. Ecco. A volte noi pensiamo di aver ricevuto poco nella vita, o non comunque abbastanza. Chi non vorrebbe avere di più dalla vita, in qualche modo? Non dico che sia sempre un discorso di bene, di beni, ma c'è sempre qualcosa. Ecco, dovremmo ricordarci che abbiamo ricevuto tantissimo e forse dovremmo trovare il tempo per fermarci e ringraziare Dio. Ecco, le nostre preghiere a volte sono un elenco di richieste, ma quante volte ci ricordiamo di dire: Signore, grazie, grazie per tutto quello che abbiamo ricevuto ieri, la settimana scorsa, il mese scorso, per tutta la vita passata. Dovremmo ricordarci di ringraziare il nostro meraviglioso Signore. Nel libro delle Lamentazioni, al capitolo 3, i versetti 25 e 26 dicono questo: buono è il Signore con chi spera in Lui, è bene aspettare in silenzio. Quante cose ci aspettiamo da Dio, quante parole, quante suppliche gli facciamo per chiedergli cose, come abbiamo appena detto. Ecco. La scrittura ci spinge a chiedere con insistenza al Signore, a non stancarci per chiedere il suo intervento, ma a volte bisogna capire che noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo chiesto, richiesto, abbiamo supplicato il Signore. A volte dovremmo capire che dobbiamo tacere in presenza di Dio e aspettarlo. Aspettarlo. A volte la cosa più saggia da fare quando abbiamo chiesto quello che volevamo davanti magari a delle persone che vorremmo che si comportassero in maniera diversa e non lo fanno, davanti alle cose che i figli che magari vorremmo che trovano la fede e non la trovano, a volte la cosa più saggia da dire al Signore è: io mi fido di te, aspetterò in silenzio. In Esodo al capitolo 14, al versetto 13, leggiamo: non temete, state fermi e vedrete la salvezza del Signore. Queste parole sono pronunciate da Mosè quando Israele è davanti al Mar Rosso e alle spalle c'erano gli egiziani. Era veramente una condizione terrificante, insomma, vedere davanti a sé il mare, quindi qualcosa che non puoi affrontare, no? Perché come fai ad affrontare un mare? E poi alle spalle il nemico che sta venendo per attaccarti, armato e pronto ad uccidere. A volte un po' nella vita ci sentiamo così, no? A volte ci sentiamo con le spalle al muro, senza speranza. Ma la verità, fratelli, è che noi non siamo soli, non siamo soli. Il Signore è con noi. E quindi proprio l'esortazione di Mosè, di di Dio, chiaramente attraverso Mosè, è proprio quella di dire: non temete, state fermi, state fermi, e vedrete la salvezza del Signore. Ecco, davanti alle mille difficoltà della vita, a volte che veramente ci mettono in crisi, ci rendono a volte senza parole, a volte veramente ci sentiamo persi, non dobbiamo temere, il Signore è con noi. Dobbiamo essere fermi, fermi, ecco, questo è l'invito, siate fermi e Dio interverrà. Così come è intervenuto in quell'occasione, il mare si è aperto, qualcosa che veramente nessuno, né loro né noi pensavamo che potesse accadere, eppure il mare si è aperto. Ecco, nella nostra vita a volte le cose, quando la situazione ci sembra disperata, allora veramente succedono cose incredibili, cose che non pensavamo essere possibili si avverano, perché il Signore è con noi. In secondo Timoteo, al capitolo 3, il versetto 14, dice queste parole. L'apostolo Paolo scrive a questo splendido giovane che era Timoteo, dandogli tutta una serie di raccomandazioni, di insegnamenti, e lui tra questi gli dice queste parole: tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate. La scrittura è un testo meraviglioso, ma è anche pieno di sfumature. Oggi, quando cerchiamo attraverso i vari siti, internet, oramai tante cose, anche l'intelligenza artificiale ci si mette, e così mille siti e mille video con ogni tipo di teoria. Voi volete sostenere qualcosa? Troverete sicuramente qualcuno che la sostiene, qualcuno che ti insegna delle cose che tutto sommato vanno ad alimentare quelle che sono delle tue personali convinzioni, oppure che stanno crescendo in te. Oggi molti vengono distratti, come farebbe un toro, no? Davanti al telo rosso, vengono distratti davanti, perché davanti ai loro occhi viene messo questo telo rosso. Ecco, l'apostolo Pietro, voi ve lo ricordate, lui avverte rispetto a questi insegnanti. Lui dice: uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione. È così. Anche Paolo dice parole di avvertimento. Lui dice: infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Vedete, proprio dice esattamente quello che abbiamo detto. Ognuno ha delle voglie, ci stanno maestri in gran numero, mai nella storia come oggi questo avviene. Prima non era possibile, perché voglio dire, era difficile, dovevi andare di qua, magari in una comunità, in un'altra, a cercare. Adesso ci sono credenti che vivono davanti allo schermo, che non cercano altro, che vogliono soltanto alimentare le proprie convinzioni trovando i maestri che dicono quello che pensano di aver capito. E quindi è troppo facile trovare voci che ci distraggono. È proprio l'esortazione dell'apostolo Paolo, invece, è quella di dire: persevera nelle cose che ha imparate e di cui ha acquistato la certezza, sapendo da chi le ha imparate. L'apostolo Paolo era stato maestro di Timoteo. L'apostolo Paolo ha scritto buona parte del Nuovo Testamento. Lui aveva certezza che le parole dell'apostolo Paolo non erano parole di uno che ha un'opinione, no? Quindi io quello che dico, e che vi invito, che è giusto rivedere sempre le nostre convinzioni. Non è sbagliato andare lì a cercare di capire se le convinzioni che abbiamo sono giuste o sbagliate, ma non per seguire le belle parole di chi vuole solo demolire le nostre convinzioni per non avere niente di solido da proporci. Perché quello che troviamo spesse volte demolisce senza costruire niente di buono. E infine, un ultimo versetto. Dopo che Gesù ha mandato gli apostoli a due a predicare, e loro sono andati, hanno fatto miracoli, hanno predicato veramente quello che Gesù insegnava. Dice la scrittura poco prima di questi versetti che loro non avevano neanche il tempo per mangiare. Pensate quanto si davano da fare, no? E in Marco al capitolo 6, il versetto 31, Gesù dice questa cosa agli apostoli: venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'. Fermarsi è anche fare silenzio dentro di sé. Smettere ogni tanto di ascoltare le voci che abbiamo anche dentro, no? Perché non riusciamo mai a smettere di ascoltare i nostri pensieri, però a volte dobbiamo sforzarci per fare silenzio dentro di noi, perché abbiamo bisogno di riposo, abbiamo bisogno di riposo da un mondo che veramente è impazzito e che ha perso ogni valore, ogni principio, ogni buonsenso. Allora abbiamo bisogno ogni tanto di isolarci e in silenzio e ascoltare il silenzio. A volte dovremmo spegnere la televisione, il cellulare, la radio, allontanarci anche dai nostri cari e godere un po' di riposo. Forse se ascolteremo bene, avverrà quello che poi accadeva in paradiso, no? Vi ricordate? In paradiso dice che Dio sul far della sera camminava, lo vedevano camminare. Pensate che bella immagine, vedere Dio che cammina sul far della sera nel paradiso. Allora forse nel silenzio, forse se riusciamo a fare un po' di silenzio dentro di noi, forse sentiremo accanto a noi il respiro di Dio. Così abbiamo tanti motivi per fermarci, fratelli. Io invito me stesso prima che voi ogni tanto a fermarci, soprattutto per riflettere. Abbiamo bisogno di fermarci, abbiamo bisogno di porci le giuste domande, per cercare le risposte oneste, perché tanto se ci diamo risposte che non sono oneste, Dio è il mio Signore, io lo seguirò ovunque, poi dopo, alla prima occasione, andiamo dall'altra parte. Invece, dandosi delle risposte oneste, possiamo capire dove siamo, come chiedeva Dio ad Elia, e capendo dove siamo, possiamo prendere la giusta direzione, cambiarla se necessario, oppure continuare per quella via se ci rendiamo conto che siamo nella giusta direzione. Spetta soltanto a noi trovare il tempo per farlo e la consapevolezza necessaria a capire che è il momento di fermarsi. Amen.
Amen.